Nell'aprile 1915 il ministro degli esteri italiano Sidney Sonnino siglò il patto di Londra, un accordo segreto con cui l'Italia si impegnava a entrare in guerra entro un mese a fianco delle potenze dell'intesa Gran Bretagna, Francia e Russia. In cambio, a vittoria conquistata, l'Italia avrebbe ricevuto molti territori di confine. L'Istria, con Trieste e la Dalmazia, tranne la città di Fiume, il Trentino e l'Alto Adige fino al Brennero, oltre a parte delle colonie tedesche in Africa. Erano a conoscenza solo poche persone, il capo del governo Antonio Salandra, il ministro Sidney Sonnino, oltre al re e a qualche generale dell'esercito. Il Parlamento non ne sapeva nulla. Ricorrere ad accordi e patti segreti era comune tra la diplomazia dell'epoca, ma quando qualche anno più tardi si venne a conoscere l'esistenza del patto di Londra, ne nacque uno scandalo. Il 3 maggio il governo Salandra dichiarò nulla alla triplice alleanza, lasciando che le piazze si riempissero di nazionalisti vocianti. Si fece sapere che il re era favorevole alla guerra, poi si chiese al Parlamento di votare sull'attribuzione a Salandra dei pieni poteri, il che equivaleva di fatto a portare l'Italia in guerra. Il Parlamento votò, o meglio capitolò, sia per rispetto al re, sia per compiacere il sentimento popolare sempre più acceso. Solo i deputati socialisti si opposero tra minacce e intimidazioni. Anche il vecchio Giolitti, più nolente che volente, espresse il proprio sì. Come poté accadere che l'opinione pubblica italiana divenisse in larga misura favorevole alla guerra? Gli interventisti non avevano argomenti migliori rispetto ai neutralisti. Prevalsero perché riuscirono a mobilitare milioni di persone e portarle nelle piazze, accendendo gli istinti e le emozioni della gente. Narravano di una nazione eroica e guerriera, accusavano i socialisti e Giolitti di non avere coraggio, di volere la neutralità per calcoli meschini. Nelle radiose giornate di maggio, come furono baldanzosamente definite, si poté misurare tutto il fascino che esercitava sul sentimento popolare l'ideologia nazionalista. Si toccò anche con mano, per la prima volta, il peso che l'opinione pubblica e l'influenza della massa hanno sulle decisioni dei politici e sul voto del Parlamento. Di per sé una democrazia matura possiede in sé gli anticorpi per contrastare gli istinti e le emozioni della folla. Il punto è che l'Italia del 1915, proprio come la Francia e la Germania del 1914, non erano ancora delle democrazie mature. Il 24 maggio 1915 l'Italia dichiarò guerra all'Austria e di conseguenza alla Germania. Si arruolarono molti volontari, ma la maggior parte dei soldati fu chiamata al fronte con la leva obbligatoria, il servizio militare imposto a tutti i cittadini maschi, che strappò alle campagne milioni di braccia. I primi mesi di guerra furono combattuti dall'Italia all'offensiva e il conflitto si accese soprattutto nella regione del Carso, un altopiano roccioso non lontano da Trieste. Gli italiani avanzarono, ma gli austriaci resistettero strenuamente. Nell'autunno del 1915 il generale Luigi Cadorna ordinò ben 4 offensive sul fiume Isonzo, che si rivelarono non solo inutili, ma anche terribili quanto a perdite di vite umane. Dopo la 5ª offensiva italiana, ugualmente inutile, nel maggio 1916 l'Austria lanciò la spedizione punitiva, una pesante controffensiva in Trentino. Con grande fatica l'esercito italiano arrestò i nemici, costituendo una linea di difesa nel Veneto, sull'altopiano di Asiago. Nell'agosto del 1916 si registrò un'importante vittoria con la presa di Gorizia. In seguito il fronte si stabilizzò, la conformazione montuosa del terreno e l'equivalenza delle forze in campo trasformarono il conflitto in una logorante guerra di posizione. Migliaia di soldati trincerati attendevano il comando degli ufficiali per lanciarsi fuori dai fossati in una disperata corsa con le mitragliatrici, contro le mitragliatrici nemiche. Si calcola che solo nei primi 12 mesi di combattimenti l'esercito italiano perse 250.000 uomini tra morti, feriti, prigionieri e dispersi. La guerra di trincea non caratterizzò solo il fronte italo-austriaco. Un po' ovunque in Europa la guerra di movimento dei primi mesi si esaurì e i combattimenti cambiarono natura. Cominciò una difficile guerra di posizione, imperniata sulle trincee, lunghi e stretti fossati scavati nel terreno a difesa delle proprie linee. Milioni di soldati francesi, tedeschi, britannici, austriaci, italiani vivevano come topi rinserrati in stretti cunicoli, tra il fango e la sporcizia, sotto le intemperie, riparandosi alla meglio dai colpi dell'artiglieria nemica. Quando i comandi ordinavano l'assalto alle trincee avversarie, in poche ore si bruciavano migliaia di vite umane. Una simile tattica era del tutto insensata. Qualsiasi conquista, anche se limitata, provocava la reazione avversaria senza che la linea del fronte si modificasse in modo sostanziale a vantaggio di uno dei contendenti. Gli alti comandi sembravano del tutto incuranti delle perdite umane. La vita dei soldati pareva senza valore. Tale situazione si rivelò alla lunga insostenibile, causò sui diversi fronti frequenti fenomeni di diserzione, violazione della disciplina, insubordinazione, che venivano repressi in modo spietato. I tribunali militari ricorrevano molto spesso alla fucilazione immediata. La guerra di trincea durò nei vari punti del fronte occidentale quasi 3 anni e causò diversi milioni di morti. Terminò solo nella primavera del 1918, quando gli eserciti ripresero a marciare per l'offensiva finale. Nel corso della Prima Guerra Mondiale, l'Europa si riempie di fossati, reticolati e gallerie. Dietro a questi ripari le fanterie si fronteggiano per oltre 1000 chilometri, dal Mare del Nord alla Svizzera, sul confine franco-tedesco, e poi sulle Alpi orientali, dal Tonale al Pasubio, da Asiago a Tolmezzo, in una snervante guerra di posizione. Tormentati dal freddo e spesso dalla fame, muniti quasi sempre di abbigliamento inadeguato, i fanti di trincea sopravvivono nei fossi che hanno scavato con le loro mani, esposti all'incessante fuoco delle artiglierie nemiche, di mortai, granate, mitraglie. Alla prima imprudenza si ritrovano sotto il tiro dei cecchini nemici che sparano senza pietà su tutto ciò che si muove, e quando escono per un assalto ordinato dai comandi è un massacro di uomini che si uccidono con le baionette, in corpo a corpo sanguinosissimi. La guerra di trincea non conosce primavera o inverno, prosegue nel fango e nel gelo, in una difesa accanita delle posizioni faticosamente conquistate. Guai a cedere terreno, perché il nemico, spezzata la prima linea, può irrompere in profondità e sorprendere alle spalle il resto dell'esercito. Nel 1916 l'intero continente europeo bruciava, la guerra mieteva vittime ovunque. Migliaia di chilometri di trincee reticolati tenevano impegnati su diversi fronti milioni di soldati. Tutti i paesi erano mobilitati in uno sforzo senza precedenti, poiché gli uomini validi imbracciavano le armi, le donne lavoravano in gran numero nelle industrie, molte delle quali vennero riconvertite, cioè adattate, a scopo militare. Nei vari paesi erano mobilitate le intere economie. Tutto ciò trasformò la guerra da semplice scontro di eserciti, come era sempre stata, in un confronto fra nazioni che misuravano le loro forze in uno scontro globale, militare, politico, economico. Le industrie sfornavano nuove armi, carri armati, lanciafiamme, gas asfissianti, e gli aeroplani, utilizzati per mitragliare le fanterie a bassa quota oppure per bombardare dall'alto le linee militari. Sul fronte francese si svolsero 2 sanguinose battaglie. I generali tedeschi lanciarono un'offensiva presso la città di Verdun, che costò 600.000 morti ai 2 schieramenti senza portare alcun vantaggio. Senza vincitori né vinti rimase anche la controffensiva anglo-francese sul fiume Somme. Nell'intero arco della guerra le posizioni sul fronte francese o fronte occidentale rimasero di fatto invariate. La linea di guerra non si spostò mai più di 15 chilometri nell'una o nell'altra direzione. A est l'esercito tedesco aveva raggiunto Minsk in Bielorussia, ma qui il fronte si stabilizzò. I russi anzi sferrarono una serie di offensive contro le linee tedesche, subendo però gravissime perdite che demoralizzarono l'esercito e la popolazione. Il regno zarista non era in grado di reggere il peso di un conflitto tanto lungo e impegnativo. Le industrie non riuscivano a rifornire rifornirsi di materie prime. Le comunicazioni ferroviarie, per la mancanza di carbone, sprofondarono nel caos. La produzione agricola era compromessa dalla leva di massa dei contadini. Tutto ciò produsse nel paese forti tensioni sociali, già ben visibili sul finire del 1915. Nell'estremo oriente il Giappone, alleato dell'intesa, approfittò della situazione per allargarsi nell'area cinese e per acquisire una sorta di protettorato sul celeste impero, come era chiamata la Cina. La guerra si svolse anche sui mari. La flotta inglese predispose un blocco navale per impedire alla Germania essenziali rifornimenti di merci. La flotta tedesca, nel maggio del 1916, diede allora battaglia nello Jutland, a largo della Danimarca, ma senza riuscire a ottenere grandi risultati. In seguito i tedeschi ricorsero soprattutto alla guerriglia sottomarina. I sommergibili assaltarono ripetutamente i convogli britannici, che portavano cospicui rifornimenti dalle colonie, ma neppure questa tattica si dimostrò risolutiva. Alla fine del 1916, insomma, il conflitto sembrava essersi impantanato in una fase di stallo. Il 1917 segnò la fase più dura della guerra, soprattutto per le popolazioni civili. Oltre ai numerosissimi caduti, si contavano milioni di feriti, mutilati, persone in preda al panico. La vita quotidiana delle famiglie era sempre più difficile per la crescente scarsità di beni. Le donne e gli anziani sostituivano in fabbrica e nei campi i lavoratori partiti per il fronte, ma il cibo scarseggiava perché le economie nazionali lavoravano solo per sostenere lo sforzo degli eserciti. Gli ultimi due inverni di guerra furono stagioni di fame e di miseria, soprattutto in Austria e Germania. All'inizio la Prima Guerra Mondiale era stata accompagnata da ventate di orgoglioso nazionalismo. Passati i primi facili entusiasmi, però, ci si accorse di quanto distruttivo e assurdo fosse quel conflitto generalizzato. Se ne accorsero in primo luogo i soldati al fronte. Molti si chiedevano che senso avessero tanti inutili assalti, a che cosa mai servissero le atroci mutilazioni o le vite spezzate dei loro compagni. Si moltiplicarono casi di ribellioni, diserzioni, automutilazioni. Anche le lettere a casa dei militari erano sottoposte a censura. Le sofferenze non erano limitate ai fronti di guerra, poiché tutte le risorse economiche nazionali erano utilizzate per sostenere lo sforzo militare. Nelle città cominciarono a scarseggiare i generi di prima necessità, i prezzi salirono alle stelle e i salari non riuscivano a far fronte alle necessità quotidiane. A Torino, nell'aprile 1917, una manifestazione popolare per la mancanza di pane fu soffocata con l'intervento dell'esercito. Con la stessa durezza si puniva ogni critica alla guerra, sprezzantemente definita disfattismo. Benché nascosta, la verità della guerra si fece via via strada nei racconti di chi ritornava dal fronte e di chi aveva assistito ai lutti e alle stragi della guerra. La lezione non fu però sufficiente. Ad appena 20 anni di distanza, l'Europa si sarebbe nuovamente precipitata in un abisso di guerra e disumanità ancora più distruttivo.